Ciao Georgios.
Ciao a tutti.
E tutti quanti hanno sentito le cronache delle ultime settimane dalla Grecia. Vogliamo capirne qualche cosa di più, soprattutto sull'importante giornata di lotta che si è svolta la scorsa settimana ad Atene. Era proprio domenica e qui dall'Italia ascoltavamo le cronache che man mano arrivavano. Ci puoi raccontare com'è andata domenica scorsa?
Beh, era stata chiamata, insomma, questa manifestazione verso le 5 a Sidarma. Generalmente in Grecia quando si dice 5 la gente si accoglie verso le 6. Invece stavolta c'era già tantissima gente verso le 5, ma tantissima, cioè le stime insomma variano, però sicuramente era più di 200.000 persone. La polizia ha cominciato verso le 5:15, 5:30 così, a proprio attaccare la gente, a cercare di sgombrare Piazza Sindarma. Lì è successa una cosa abbastanza insolita, perché di solito insomma quando la polizia cerca di sgombrare un posto c'è prima qualcosa, un tafferuglio, una cosa del genere. Invece lì, senza proprio nessuna provocazione, ha cominciato a buttare tantissimi gas lacrimogeni asfissianti, e questa volta la gente che stava lì ha reagito proprio in modo positivo quando i compagni hanno cominciato ad andare insomma contro la polizia. E questa, la polizia ha cercato di sgomberare con molta violenza Piazza Sidarma, spingendo la gente indietro, che però, dato che era già tantissima, era raccolta, la gente non poteva andare da nessuna parte. Quindi sono nati degli scontri, insomma, anche per la Grecia molto grandi, molto insoliti, tantissimi fronti in tante strade, il che ha creato anche più problemi per la polizia, perché non poteva sgomberare, proprio la gente non poteva andare da nessuna parte. Poi quando loro attaccavano c'era sempre gente nelle strade parallele vicino che contrattaccava, e sono stati insomma questi scontri, sono andati fino a sera tardi, insomma fino alle 12 ore, alle 12 di sera, si andava avanti così sicuramente. Per noi insomma è stata una cosa anche abbastanza impressionante. Era già successo in un primo grado il 10 ottobre, però questa volta proprio in massa, che la gente applaudeva i compagni che andavano in prima linea, cioè vedevi persone di 60-70 anni che raccoglievano pietre per fare contatto insomma per la polizia. Era una cosa impressionante, perché si vedeva insomma tantissima rabbia, e che la gente non era scesa in strada solo per protestare, insomma. Cioè questa volta, tante volte che aveva preso tante di quelle botte, erano proprio tutti pronti a rispondere.
Quindi l'indice in qualche modo molto forte, che la misura è colma, che la gente non ne può più.
Sì, guarda, la gente non ce ne può più. Sicuramente quelli che erano scesi per strada, non c'è la maggior parte, insomma, era più colma. Comunque c'è anche gente qua che continua ad avere questa speranza vana, insomma, che sì, le cose cambieranno. Però ormai si vede sempre più, è sempre più evidente che questa speranza, ecco, è vana, cioè che chi ha ancora il posto di lavoro probabilmente non ce l'avrà. Cioè più che altro non posso dire che è speranza, è paura, ecco. È sotto shock, è come, non so, come le vittime del trafficking, che a forza di prendere botte poi. Sì, ecco.
Ma vuoi descriverci un po' come la situazione economica e sociale in questo momento in Grecia, anche prima dell'effettiva entrata in vigore delle misure che comunque nel tarda notte vennero approvate dal Parlamento greco la scorsa settimana?
Ma innanzitutto voglio dirti che queste misure economiche che sono state approvate, quest'ultimo memorandum, per essere approvato dai tre partiti che erano nel governo, uno se n'è andato via e gli altri due hanno perso 20 deputati ognuno, quindi praticamente un 20% del Parlamento greco ha cambiato partito in una serata. Quindi anche dentro nel Parlamento anche dopo tutte queste pressioni, insomma, un problema c'era, non è stato tanto semplice mettere in vigore questa nuova legge. Per l'economia adesso del paese, sì, la situazione è quella che l'economia è scardinata, tutti hanno qualcuno che in famiglia che non ha lavoro, ci sono tantissime famiglie, insomma, con problemi seri, vedi che ci sono tantissimi sfratti, già si sta cominciando, insomma, un movimento contro gli sfratti, gli usurai fanno festa dappertutto. Un altro movimento, insomma, importante che è cominciato adesso è che vanno, insomma, rompono le botteghe degli usurai. Cioè è una situazione, non so, assomiglia sempre di più a una situazione poco prima della guerra civile. Non dico, insomma, che verrà fuori una cosa del genere, però c'è molta, molta tensione e molta disperazione.
Ma secondo te quali sono?
Comincia, insomma, i lavori a reagire in modi differenti. Per esempio, c'è un'emittente televisiva Alter che è stata occupata dai lavoratori e sta emettendo, insomma, programmi.
Sì, proprio questo volevo chiederti. Stanno arrivando notizie di situazioni di autogestione vera e propria, di appunto, oltre a questa emittente televisiva di cui ci stavi giusto parlando tu adesso, è arrivata notizia di un ospedale a Kirkis, che se non erro è a 80 km da Salonicco, dove i lavoratori hanno deciso di passare all'autogestione, e quindi di fatto è autogestito dall'assemblea dei lavoratori di questo ospedale. Ecco, cosa ce ne puoi dire in merito?
Ma a Kilkis questo ospedale è stato vittima degli tagli, insomma, dell'ultimo anno, proprio una situazione tremenda, non avevano siringhe, roba del genere. E dopo che i dottori e i lavoratori ospedalieri, insomma, avevano fatto varie cose, varie manifestazioni, movimenti, vedevano che non funzionava niente, alla fine hanno deciso, insomma, di funzionare l'ospedale in questo modo, un tipo di autogestione tramite assemblea generale. Ancora ti dico la verità che io non so molto bene, insomma, i particolari di questa storia, però sì, è una situazione proprio
interessante. Ma magari vale la pena, leggerla. Io ho qui la dichiarazione che è stata fatta il 4 febbraio scorso dall'Assemblea Generale dei Lavoratori dell'Ospedale di Kirkis, i medici, gli infermieri e il resto del personale, che hanno dichiarato che i problemi del sistema sanitario nazionale, sto leggendo letteralmente dal loro comunicato, non possono essere risolti attraverso limitate richieste di risarcimento. Pertanto i lavoratori dell'ospedale generale rispondono al fascismo del potere occupando questo ospedale pubblico e ponendolo sotto il loro diretto e completo controllo. L'organo decisionale per le questioni amministrative sarà l'Assemblea Generale dei Lavoratori. Sottolineano inoltre che il governo greco non ha assolto ai suoi obblighi finanziari verso l'ospedale. I lavoratori intendono denunciare tutte le autorità competenti alla pubblica opinione e, se le loro richieste non saranno soddisfatte, si rivolgeranno ai comuni, alla comunità locale e a chiunque sia disponibile a dare una mano per far andare avanti questa esperienza di autogestione per salvare l'ospedale e difendere la sanità pubblica, per rovesciare il governo e ogni politica neoliberista. Ecco, questo scrivono nel loro messaggio i lavoratori dell'ospedale di Kirkis. Mi sembra un messaggio molto, molto chiaro, molto secco, una volontà di sottrarsi dal controllo dello Stato per prendere in mano un ospedale e trasformarlo davvero in una struttura pubblica, una struttura che serva a tutti. Ecco, tu credi che queste esperienze abbiano la possibilità di estendersi?
Ma guarda, ormai gli esempi ci sono. La gente ha capito che col sindacalismo tradizionale, con i sindacati tradizionali, insomma, che non si può cambiare più di tanto. C'è anche questa disperazione nell'aria, insomma, che tutti si vedono che l'alternativa, insomma, di essere disoccupati è uno stipendio, insomma, di 350-400 euro. Generalmente io vedo sì che sì, ci sarà, insomma, un'espansione di queste cose, ci sarà. Già pian piano si sentono ogni settimana, insomma, si aggiunge qualcosa. Per esempio, questa settimana è uscita la prima pagina. Il primo giornale, insomma, autogestito, l'Efterotipia, che è un giornale storico della sinistra, aveva chiuso, insomma, per fallimento per 15 giorni. I lavoratori hanno fatto hanno provato, insomma, a farlo venire fuori da soli la settimana scorsa per una volta. Hanno cambiato titolo, lo chiamano I Lavoratori. Sembra, insomma, che ci sono, e la gente, insomma, pian piano comincia a mettersi in testa che bisognerebbe seguire.
Perché bisogna arrotolarsi le maniche e fare a meno della tutela e del controllo statali. In qualche modo, guarda, è possibile fuoriuscirne, secondo te?
Senti, guarda, la tutela statale di fatto non esiste. Cioè, non è la questione se qualcuno riesce, insomma, a fare qualcosa senza la tutela statale o no. Di fatto non esiste. Questo nuovo memorandum, una cosa, insomma, che mette in atto, sono ovviamente subito insomma, settori dello Stato. 3-4 giorni fa c'era, insomma, un esempio di un'organizzazione statale che una coppia è rimasta senza lavoro e la donna era salita sul balcone pronta a buttarsi sotto.
Sì, le immagini
ormai
sono girate anche qua da noi.
Non esiste.
Le immagini sono girate anche qua da noi di questa donna che per protesta ha minacciato di buttarsi dal balcone, e quindi è chiaro sintomo di paura, di spavento nei confronti di una situazione che risulta insostenibile. Però tu mi parlavi anche inizialmente di lotte per la casa, stanno aumentando gli sfratti e quindi anche la resistenza nei confronti degli sfratti, quindi un nuovo fronte che si sta aprendo dopo quello sulle bollette della luce, dell'energia elettrica, se non sbaglio.
Sì, guarda, generalmente non è ancora una cosa, insomma, molto organizzata. Più organizzata è quell'altra cosa che ti dicevo contro gli usurai, perché la questione con gli sfratti in Grecia, il punto è che da una parte tantissimi greci hanno, insomma, proprietà una casa di famiglia di soli, e dall'altra parte c'è la questione, insomma, che ci sono vari, anche la Chiesa, per esempio, la gente mandate via di casa, quindi non è, il problema esiste, ma ancora non è diventata una necessità proprio molto forte di cominciare, insomma, a occupare case. Comunque case ci sono.
Le case ci sono e quindi la gente, come dire, ha la consapevolezza che questa è una possibilità che si apre. Invece ti stavo chiedendo prima, il movimento contro il caro bollette, quello per, come dire, impedire che venga tagliata la luce, eccetera, come sta andando?
Guarda, ci sono state anche, insomma, i primi casi, insomma, che la VEIL, la corrente elettrica, la società della corrente elettrica, ha mandato dei compagni, e non solo compagni, anche in tribunale, perché hanno riallacciato la luce. Ormai pratica, sì, abbastanza, insomma, abbastanza solida. Ci sono anche casi che dei comuni hanno pagato gli avvocati per i compagni che sono andati in tribunale, dicendo che, insomma, è una questione, un problema abbastanza importante. Per esempio, il comune di Nea Ionia ad Atene ha pagato gli avvocati, ha messo a disposizione degli avvocati per 500 persone, mi sembra, che erano andati in tribunale per far cadere la decisione, cambiare la decisione della società della corrente elettrica di tagliargli la corrente. Vabbè, ci sono due scelte, posso dire, due logiche. Una logica è si combatte via, insomma, la questione legislativa, via la legge, di fare, insomma, di impedire alla società di tagliare la corrente. E l'altra è la questione che non si usa, insomma, la parte legale e si va direttamente a rilasciare la corrente, insomma, abusivamente. Ogni parte del movimento, una è il modo, insomma, di fare della sinistra parlamentare, e anche, insomma, di certi non so, di certi esponenti, insomma, per esempio del PASOK, che sono, si sono tirati via dalla corrente, insomma, centrale del partito. E l'altra è la questione che di solito scelgono i compagni, di rilasciare, insomma, la corrente direttamente. Ecco.
Sì, ovviamente, senza passare dai giudici e dalle giurie in maniera diretta, autogestita dal basso, senza, come dire, farsi riconoscere un diritto, ma prendendosi una libertà, che certamente è un passo molto, molto più importante che non rivolgersi ai giudici.
Voglio farti una parentesi, scusami.
Sì, vai,
per
vai.
Dirti che questa seconda, insomma, logica ha avuto presa anche tra i lavoratori della VEI, della società della corrente elettrica, i quali in un primo momento avevano dichiarato che non avrebbero tagliato la corrente a nessuno. Quindi hanno dovuto far fare questo lavoro agli appaltatori della VEI. Quindi c'è stato il movimento di andare a fare, insomma, visite di cortesia a questi appaltatori, di dirgli che guardate, non state a fare queste cose perché, insomma, andrà a finire anche per voi. A Creta, per esempio, una cosa, insomma, fuori dal movimento politico, una questione, insomma, di abitanti, che sono andati nella VEI anche con fucili e hanno detto che se tagliate la corrente andrà a finire male.
Sono andati dall'azienda elettrica armati di fucile e gli hanno detto... E l'azienda elettrica ha capito al volo, immagino.
Sì, sì, guarda, Creta è anche una questione particolare perché, insomma, ci sono tantissime armi e sì, è una questione un po' particolare.
Sì, però resta il fatto che, come dire, non è normale che uno si recchi nel posto dove di solito paga le bollette per pagare, minacciare di pagare con il piombo la bolletta, quindi questo è comunque un dato interessante che segnala l'esasperazione che sta crescendo e anche il malessere, perché adesso com'è la situazione per gli stipendi, per i salari, qual è il salario medio di un lavoratore greco?
Guarda, il salario medio è difficile stabilirlo perché c'è, insomma, una grande differenza dei lavoratori che vengono specializzati, insomma, che vengono pagati generalmente abbastanza bene, sicuramente sopra i 1000 euro, e ci sono anche i lavoratori che vengono pagati 400, 500, 600 euro, massimo di 700. E per le generazioni più giovani la media è, posso dire, 500, 600 euro, mi sembra un dato così avevo visto. Comunque la cosa importante è un'altra. Gli ultimi giorni è andata in giro, insomma, una statistica, un coso che faceva vedere che 400 euro, che è lo stipendio minimo che adesso è previsto dal secondo memorandum, era lo stipendio minimo nel 1999, però con una differenza per delle cose, insomma, che un greco compra in una giornata, cioè un caffè, una tiropita, che è un tipo di panino che si mangia tantissimo qua per colazione, una bibita, una bottiglia d'acqua, robe così. E faceva vedere che i prezzi sono tre volte in più. Quindi, tenendo lo stipendio nel livello del 1999, le cose sono alzate, le cose che devi pagare con lo stesso stipendio costano tre volte di più.
Quindi, per esempio, questo panino di cui tu parlavi, la tiropita, quanto costa una mediamente?
Ecco, adesso la tiropita minimo che la trovi sono un euro. Il 1999 costava 100 dracme, fai conto che un euro era 340 dracme, quindi meno di un terzo.
Certamente, quindi molto, molto caro, quindi il potere d'acquisto dei salari, che comunque sono bassi e sono stati abbassati. Una casa in affitto ad Atene, in un quartiere popolare, quanto costa?
Guarda, una casa in affitto, insomma, facciamo un bilocale, viene a costare, sì, a seconda, posso dirti un prezzo, insomma, così, circa 350 euro.
Quindi un giovane che guadagni 500-600 euro...
No, non ce la fa, non ce la fa.
Difatti
tantissimi giovani adesso tornano a casa. No, non ce la fanno, è impossibile, non solo per giovani, anche per famiglie.
Certo, se uno...
Difatti ad Atene, se vai a vedere adesso nel centro, in tutti i condomini c'è fuori, insomma, questo affittasi.
Perché la gente non ce la fa a pagare in affitto. Ma in Italia negli ultimi anni si è affermata la tendenza che anche nelle classi popolari le case vengono comperate. In Grecia invece come funziona? È così? La gran parte delle case sono di proprietà o invece prevale la tendenza d'affitto?
Senti, guarda, fino a che il momento che è iniziata la crisi prevaleva la tendenza di acquistare, insomma, con prestiti, insomma, a lunga durata. Quando è cominciata sta crisi questi prestiti sono saltati, e quindi tantissime case sono state confiscate, la gente ha ricominciato a stare in affitto, ma adesso proprio non ce la fa più. Comunque devo dire che ti avevo detto anche prima, la maggior parte dei greci ha la casa di famiglia, cioè le case della generazione di prima, di quelle che hanno adesso 50, 60, 70 anni, quella generazione la casa assolutamente ce l'ha. E non è il problema proprio che restano per strada, anche se ci sono questi casi. Però è tutto un giro, insomma, economico che salta, ecco, perché queste case che restano senza affitto sono un reddito per altra gente che poi avrebbero speso soldi da un'altra parte per, non so, far, quindi funzionava tutto un giro economico che adesso è proprio saltato.
Chiarissimo. Le prospettive per le prossime settimane, ci sono previste delle iniziative di lotta, ci sono delle assemblee, cioè che cosa capiterà nelle prossime settimane?
Guarda, ci sono manifestazioni, cioè due erano anche oggi, una stamattina, dico la verità che non so come è andata ad Atene, anzi devo dirti una cosa, la maggior parte delle manifestazioni per le quali parliamo sono centralizzate ad Atene, che fai conto che ad Atene vive metà della popolazione greca. Quindi
però qua abbiamo sentito che domenica, scusa se ti interrompo, abbiamo sentito che domenica scorsa ci sono state manifestazioni importanti non soltanto ad Atene, quella grande di cui parlavamo prima, ma anche un po' anche nelle grandi e piccole altre città.
Ci sono state manifestazioni anche in piccolissime città e ci sono stati scontri anche nelle manifestazioni delle città più piccole e ci sono stati arresti anche nelle città più piccole. E adesso adesso che mi sono ricordato, voglio farti un richiamo. La polizia adesso ha cominciato a fare un'altra tattica, ha cambiato tattica. Adesso tutti i compagni che arresta, tutta la gente che arresta, subito mette in rete la loro fotografia. Quindi sia se sono o non sono, avevano fatto o non avevano fatto, subito loro vedono la loro fotografia in rete.
In una maniera per rendergli la vita difficile, magari per il soldatore di lavoro o in altre situazioni. Ma per venire alla questione repressiva, visto che ne hai accennato, quanti arresti ci sono stati?
Ci sono stati, aspetta, in tutto circa, solo domenica, in tutto devono essere stati circa un centinaio in tutta la Grecia. Però sono stati, tutti gli arresti sono stati, insomma, gli arrestati sono stati incolpati con cose proprio gravi, cioè che se va a finire male possono andare anche in prigione, insomma, per abbastanza tempo.
Ma adesso sono ancora in galera? Sono ancora in prigione?
Non tutti. Qualcuno sì, ma non tutti.
E le imputazioni gravi di cui parlavi quali sono?
Cosa non sento?
Quali sono le imputazioni? Per cosa sono stati incarcerati?
Generalmente per attacco alle forze dell'ordine, lesioni più o meno gravi, esplosioni, poi qua c'è una legge particolare che se ti arrestano durante gli scontri incappucciato è un crimine, insomma, abbastanza grave.
Sì, c'è anche qua, si chiama legge reale, se vai coperto con Georgios, comunque il collegamento si stava avviando alla fine, ci stava raccontando della repressione durissima che c'è stata dopo la manifestazione della scorsa settimana del 12 febbraio, quando il Parlamento greco ha approvato, tra gli scontri violentissimi che per ore e ore e ore hanno attraversato la capitale ellenica, ma non solo, tante altre città e paesi della Grecia, e durante questi scontri ci sono stati numerosi arresti con delle imputazioni molto gravi, e infine questa novità delle foto degli arrestati messe in rete per rendere ovviamente loro la vita più difficile. Appunto, ci stava anche accennando al fatto che proprio in queste giornate le manifestazioni, le proteste stanno andando avanti come vanno avanti le iniziative di autogestione e i tentativi spesso riusciti di resistere alla crisi, di resistere a chi alle bollette troppo care, di riallacciare la luce. Siamo riusciti brevemente a rimetterci in collegamento con Georgios, che però adesso non rimandiamo in diretta, il quale ci teneva a che si sottolineasse un elemento molto importante, che è quello dell'utilizzo da parte dei media della menzogna sistematica. Gran parte delle informazioni che passano dai media sono informazioni falsificate, e l'unico modo per informarsi direttamente, se non si è presenti alle varie iniziative, è quello di seguire i media indipendenti, in particolare Indy Media Athens, ma non soltanto. E, alcuni di questi documenti sono stati anche tradotti in italiano e che consentono di avere delle cronache molto più chiare, molto più dirette, anche e soprattutto su alcuni passaggi che abbiamo sottolineato anche qui dai microfoni di Blackout la scorsa settimana. Alcuni giornali italiani scrissero nell'immediatezza degli scontri di Piazza Sintagma che gli anarchici erano stati accolti tra gli applausi da parte della popolazione gassata, colpita, massacrata dalle forze del disordine greco. Anche la stampa online, per esempio, lo fece, ma nessuna traccia di tutto questo rimase nelle cronache pubblicate sia online sia sul cartaceo il giorno successivo, ed è indicativo invece che nei media greci siano invece comparse ben altre versioni, in alcuni casi persino stupite, in cui si riconosce che in qualche modo chi ha rappresentato la piazza greca sono stati proprio quegli anarchici che, quando sono arrivati per rintuzzare gli attacchi della polizia, sono stati accolti tra gli applausi e sono stati aiutati anche attivamente da parte della popolazione. Questo era quanto ci voleva ancora dire Georgios. Questi documenti, tra l'altro, parte sono stati tradotti, come dicevo prima, e li ritroverete a partire da oggi pomeriggio, domani mattina, sul blog di Anarres, http anarresinfo.noblog, eccetera.